www.redigio.it e la storia continua. A Milano, Sant'Antonio del Porcello e la Cagranda. Il 17 gennaio 1978 è stato invitato in una trasmissione in onda sull'emittente radiofonica Nova Radio lo scrittore Raffaele Bagnoli, studioso di tradizioni milanesi e lombarde. Durante la simpatica chiacchierata che ne scaturì, mi raccontò anche della leggenda di Sant'Antonio che si festeggiava proprio quel giorno. La chiesa era dedicata al santo e si trova nella via omonima nel quartiere di Porta Romana, dal secolo XII. Risalirebbe al 1127 la creazione della prima casa di cura per malattie infettive presso la chiesa di Sant'Antonio. L'ospedale ebbe varie denominazioni. La più nota era Ospitale Porcorum, per i numerosi suini che i monaci allevavano con cura perché fornivano la songia, cioè il grasso di maiale, che trattata con le erbe aromatiche serviva per frizionare gli ammalati di herpes zoster, malattia infettiva che si manifesta con dolori acuti e arrossamenti della pelle. I maiali di proprietà degli Antoniani, marchiati con un segno di riconoscimento sul dorso, circolavano liberamente per la città ed erano ben voluti dai milanesi, non solo perché sacri a Sant'Antonio, ma anche per un motivo più terreno, perché i cittadini li sapevano protetti dai visconti, signori di Milano, che avrebbero inflitto severe punizioni a coloro che li avessero molestati. Il maialino, che nell'iconografia popolare accompagna Sant'Antonio, secondo alcuni rappresenterebbe il demonio e le tentazioni subite dal santo, per altri invece ricorda la predilezione che Sant'Antonio ebbe per gli animali e nel giorno a lui dedicato, il 17 di gennaio. Ogni anno avviene la benedizione da parte del clero locale a porcili, stalle, ovili e pollai. Nella stessa data, la sera, nei paesi continua ancora il rito e in suo ricordo vennero accesi grandi falò nelle piazze e sulle colline vicine. L'immagine del fuoco, tramandata attraverso i secoli, è strettamente legata a quella del santo, considerato il patrono dei vigili del fuoco e dei fornai. Secondo gli studiosi del folklore, il fuoco ricorda la terribile malattia chiamata il Feu de Sant'Antoni, sconfitta grazie alla sua intercessione. Sant'Antoni del Porcel e suonava il campanel. Il campanel le suonà, Sant'Antoni le scappà. Le scappà dentro una porta che era là una donna morta. Donna morta la parlà, Sant'Antoni le scappa. Il santo è invocato anche da chi si trova in difficoltà nel ritrovare ciò che si è smarrito. Sant'Antoni dalla barba bianca, fan truà quel che mi manca. Sant'Antonio alla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. E immancabilmente si viene esauditi, provare per credere. Ed è bizzarra e buffa la filastrocca dedicata a Sant'Antonio, quella detto del Porcel, che ve l'ho appena menzionata. La Cagranda. Il 12 aprile 1456, Francesco Sforza, duca di Milano, pose la prima pietra della Cagranda ad opera dell'architetto fiorentino Antonio Averulino, detto Firalete, con il prezioso contributo della Fornace Curti per i lavori in cotto, di cui l'ospedale è impreziosito. A quel tempo, Milano disponeva di 11 piccoli ospedali, dislocati nei vari sestrieri, luoghi di cura poco finanziati che tiravano avanti a fatica. Quindi, la munifica iniziativa dello Sforza trovò favorevoli consensi. I lavori inizialmente procedettero con lena, tanto che già nel 1464 una parte risultava funzionante. Tuttavia, dopo qualche anno, i lavori furono sospesi per mancanza di fondi, soprattutto per la fine della dinastia sforzesca. Da allora l'ospedale sopravvisse grazie a compromessi e ripieghi vari, tanto più volte si pensò di chiuderlo e dislocare i malati in altre strutture. E grazie alle donazioni dell'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, e in seguito al munifico intervento del commerciante in lana Giovan Pietro Carcano, considerato il secondo benefattore dell'ospedale, nel 1624 la parte centrale poté essere completata ad opera dell'architetto Francesco Maria Richini. Solo alla fine del XVIII secolo, grazie all'ascito testamentario del notaio Giuseppe Macchio, i lavori vennero completati. Questa in breve la storia della Cagranda, con qualche curiosità e può chiarire. Nel secolo XVI era di norma che, dimessa dall'ospedale, le donne di strada venissero contrassegnate da un marchio, in modo che, se di nuovo ricoverate, fosse possibile riconoscerle. Agli inizi del 1700, nella farmacia dell'ospedale maggiore, si tenevano quantitativi di polvere di cranio umano che serviva per curare l'epilessia. Nel 1710 venne proibito l'accesso nelle corsie alle galline e nel 1827 anche ai cani. Gli indumenti degli ammalati si sistemavano ai piedi del letto dentro cassette. Un secolo dopo si provvide a fornire a ciascuno un camiciotto di tessuto grezzo da restituirsi a guarigione avvenuta. Fin dal 1785, quando vi erano molti ricoveri, gli ammalati venivano sistemati a due per letto, uno di testa e l'altro di piedi, e soltanto verso la metà del 1800, nelle corsie, furono messi letti metallici sollevati da terra, e prima di allora i ricoverati dormivano su sacconi imbottiti di paglia o foglie di grano turco. Nel 1939 l'ospedale venne trasferito nella quartiere di Niguarda, conservando il nome di Cagranda. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 14 e il 15 agosto del 1943, l'ex Cagranda fu fortemente danneggiata dai bombardamenti alleati e la ristrutturazione cominciò nel 1953 ad opera degli architetti Liliana Grassi e Piero Portaluppi. Nel 1958 è sede dell'Università degli Studi di Milano, situata in via Festa del Perdono. www.redigio.it e la storia continua.